credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Ben ritrovati amici in ascolto da Monia Parente all'appuntamento dedicato alle vite dei missionari poco conosciuti, il nostro appuntamento missionario. Con me in studio c'è padre Egidio Picucci Cappuccino. Benvenuto padre Egidio.
Grazie e buon ascolto a tutti coloro che si sintonizzano sulla Radio Vaticana.
Siamo pronti per ascoltare il racconto della vita di un altro missionario. Anche oggi ha scelto un missionario salesiano. In qualche modo la vita di questo missionario si intreccia con quella di Don De Agostini, che abbiamo conosciuto nell'incontro precedente, e anche con quella di Don Bosco, che anche questa volta è coprotagonista della nostra puntata. Di chi si tratta?
Esattamente, parliamo dei salesiani perché è un istituto molto numeroso, ha tante missioni e tanti ottimi missionari. Dopo aver parlato appunto di Don Alberto Maria di Agostini, parliamo di Giovanni Cagliero, che è nato nello stesso paese in cui è nato Giovanni Bosco, Castelnuovo d'Asti, l'11 gennaio 1838. Don Bosco, ancora giovanissimo, un giorno lo trovò a predicare in questo suo paese e lo accompagnò al pulpito un bambino di 13 anni, un chierichetto, dal volto molto furbo, vispo, e il quale lo ascoltò a bocca aperta. Poi, una volta tornato in sacrestia, disse: «Ma io ho intenzione di diventare sacerdote come te. Come devo fare?» Don Bosco non si lasciò sfuggire questa occasione. Conosceva la mamma e gli disse: «Senti, me lo vuoi vendere questo bambino?» «No, no, si vendono i vitelli, non i bambini. I bambini si regalano». E Don Bosco portò con sé questo ragazzo a Torino e divenne il quarto elemento della nascente congregazione salesiana. Prima però di arrivare al sacerdozio, ancora ragazzo all'oratorio, scoppiò a Torino il colera. Don Bosco, caritatevole verso i malati come tutti i santi, invitò i ragazzi a recarsi ad assistere i malati. E questo giovane Cagliero, Giovanni, ammalò di colera e ammalò tanto che era sul punto di morire. La madre andò a trovarlo e guardava quasi con rimprovero Don Bosco: «Cosa hai fatto? Se me lo lasciavi a casa?» Don Bosco capì questo tacito rimprovero e disse alla mamma: «Non ti preoccupare, non morirà». E la certezza di questa guarigione improvvisa del bambino la tirò fuori da una visione che aveva avuto. Mentre il bambino era a letto, malato, aveva visto volteggiare sul suo volto una colomba. Infatti il bambino guarì. Rimase naturalmente con Don Bosco e fece i suoi studi, e una sera Don Bosco dava sempre la buonasera, ancora come fanno i salesiani di oggi negli oratori, e guardando questi 7-8 ragazzi che aveva intorno e fissando gli occhi su di lui senza che lui si accorgesse, disse: «Beh, qualcuno di voi diventerà vescovo». E si guardarono, si misero a ridere, a sorridere meglio, perché nessuno aveva queste velleità di diventare vescovo. Era un ottimo musicista, aveva composto la canzone dello Spazzacamino, molto famosa ai suoi tempi. E poi, quando Don Bosco ebbe quel famoso sogno di questa valle immensa in cui si trovavano degli indios,
ne abbiamo parlato la volta scorsa,
la Patagonia, disse a lui: «Senti, io ho bisogno di un salesiano che vada per 3 mesi in Argentina». «Beh, vado io». Invece di 3 mesi ci restò 30 anni, perché Don Bosco amava molto le missioni.
E questo amore è testimoniato dal brano che stiamo per ascoltare, scritto da uno dei biografi di San Giovanni Bosco.
A 19 anni, Giovanni Bosco, studente in Chieri, pensò per la prima volta seriamente di diventare un missionario. A spingerlo c'era l'incerta situazione economica che l'aveva già fatto pensare ad entrare tra i francescani, ma c'era soprattutto un entusiasmo sincero per le opere missionarie. Tra la gente si diffondeva l'opera della propagazione della fede. Le lettere edificanti della stessa opera, che descrivevano le fatiche e i martiri dei missionari, erano da lui lette con avidità. L'intervento di Don Cafasso lo dissuase. Ma nel 1837, mentre frequenta il secondo anno di seminario, una notizia rimbalza sui pochi giornali del tempo e viene annunciata dai pulpiti delle chiese, accendendo le fantasie. Alcuni oblati di Maria del Santuario Torinese della Consolata partono missionari per la Birmania a portare per primi il nome e la soave immagine della Consolata nelle lontane plaghe infedeli. In quell'anno comincia in Piemonte l'affascinante e robusta predicazione di padre Guglielmo di Piovà, che diventerà il cardinale Massaia, missionario in Etiopia. I frutti di quella predicazione missionaria si potranno contare dopo alcuni anni. I missionari degli stati sardi nel 1841 sono 68, nel 1849 salgono a 221, nel 1853 arrivano a 324.
E questo era il brano del biografo di San Giovanni Bosco. Quindi crescono i missionari, in particolare nella metà del 1800 e soprattutto nelle terre lontane e particolarmente bisognose dell'annuncio del Vangelo. Prima di conoscere meglio la figura di Don Giovanni Cagliero, ancora una finestra su invece quella di Giovanni Bosco, di San Giovanni Bosco. Ascoltiamo ora con quali parole si rivolgeva ai missionari salesiani che stavano per lasciare l'Italia e per raggiungere le terre di missioni. Quali erano le raccomandazioni del santo?
Cercate anime, non denari, né onori, né dignità. Prendete speciale cura degli ammalati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli abiti, nel vitto, nelle abitazioni, e voi sarete ricchi in faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli uomini. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi. Il bene di uno sia il bene di tutti. Le pene e le sofferenze di uno siano pene e sofferenze di tutti. Nelle fatiche e nei patimenti non dimenticate che abbiamo un gran premio preparato in cielo. Amen.
Possiamo immaginare che con queste parole Don Giovanni Bosco ha anche salutato Don Giovanni Cagliero, che partiva missionario in Argentina, in particolare in Patagonia. Raccontiamo, padre Egidio, gli inizi della missione che vede protagonista Don Giovanni Cagliero.
Ecco, andò naturalmente con un piccolo gruppo di missionari, arrivarono in Argentina. Il primo lavoro lo fecero con gli emigrati italiani. In quel tempo dall'Italia partivano normalmente 98.000 emigranti all'anno e solo per l'Argentina 40.000 all'anno. Quindi c'era molto da fare con gli emigrati italiani. E stando con loro e avendo fatto una visita in Uruguay, dove trovò tanta allegria tra i giovani, quasi quasi stava dimenticando la Patagonia, tanto che scrisse a Don Bosco: «Beh, la Patagonia ci penseranno gli altri». E però rimase ancora in Argentina in attesa che le cose maturassero e andò in un rione, Boca do Riachuelo. Il vescovo non voleva, perché se vai lì ti prenderanno a sassate. Lui andò, incontrò tanti emigrati italiani e cominciò a dire: «Tu sai fare il segno della croce?» «No, alla domenica vai a messa». Domenica non conoscevano neanche i giorni della settimana, tanto erano lontani da una educazione, da una istruzione molto molto normale. Comunque lui li incantò con i suoi racconti, con i suoi giochi, e distribuì delle medaglie e lo accolsero con trionfo. Visitò altre colonie di italiani, viaggiando in nave, in treno, a cavallo. Era instancabile in questa sua attività. Don Bosco stava per richiamarlo e mandarlo in India, tanto era appassionato di missione, perché aveva avuto un altro sogno in cui aveva visto la Cina, quindi pensava di mandarlo in India, ma poi ci ripensò. In Patagonia intanto arrivarono altri salesiani proprio il giorno della festa di Maria Ausiliatrice, il 24 maggio dell'879. Don Cagliero tornò in Italia per il capitolo generale, perché Don Bosco voleva che raccontasse ai suoi confratelli capitolari quello che era accaduto in Argentina e in Patagonia. Però non si accontentò di far sentire questo racconto soltanto ai partecipanti al capitolo. Don Bosco mandò Don Cagliero presso le case di tutti i salesiani d'Italia perché narrasse le meraviglie che di Dio faceva attraverso i suoi missionari. Poi lo mandò in Spagna a fondare una comunità. L'istituto quindi si espandeva, in Patagonia dalla Patagonia arrivavano notizie della crescita delle comunità cristiane, e allora fu proposto alla Santa Sede di creare due prelature apostoliche. Don Bosco, che fu interrogato su questo, propose naturalmente il nome di Don Cagliero e di Don Fagnano, i due che si erano occupati e preoccupati di più della missione in Patagonia. Cagliero fu consacrato vescovo il 7 dicembre dell'83 nella chiesa madre dei Salesiani, Santa Maria Ausiliatrice di Torino. Poi finalmente partì per la Patagonia, ma prima parlò a lungo con Don Bosco. Aveva capito che era uno degli ultimi colloqui che faceva con lui.
E di questo dialogo tra San Giovanni Bosco e il nuovo vescovo, Monsignor Cagliero, parla anche il biografo, uno dei biografi di San Giovanni Bosco. E ascoltiamo ancora un brano tratto dalla biografia del santo salesiano, che ci introduce e ci fa conoscere anche la difficile situazione che Monsignor Cagliero si trova di fronte al suo ritorno in Patagonia.
Fu un dialogo commovente. Il nuovo vescovo comprese che la croce che brillava sul suo petto non era quella degli onori, ma del Calvario, e la baciò. Il Bourgogne levò le ancore il 14 febbraio, ma le circostanze in cui arrivava il nuovo vescovo non potevano essere peggiori. Il delegato della Santa Sede era stato espulso dall'Argentina. La legge 1420 provocò danni irreparabili. Don Cagliero non poté incontrarsi con il presidente, generale Roca. Aspettò inutilmente in Buenos Aires da marzo a luglio. Alla fine partì per il suo vicariato con lettere di raccomandazione di qualche ministro. Ma la raccomandazione migliore era quello che andava dicendo a tutti: «Sono soltanto un emigrante, vengo per lavorare». Il 2 luglio partì per Carmen di Patagones sul Pomona. Avrebbe posto colà la sua sede. Don Fagnano l'aveva preparata il meglio possibile. L'11 luglio si recò a ossequiare il generale Winter, governatore del Rio Negro. Fu un incontro cordiale. Poi il prelato cominciò la sua missione apostolica sulle due rive del Rio Negro. Il 24 dicembre 1885 benedisse la nuova chiesa di Viedma. La precedente era bruciata.
Una situazione difficile, e avremo modo però di conoscere dal suo racconto, padre Egidio, come Monsignor Cagliero fosse anche un grandissimo diplomatico e come riuscisse anche a sanare delle ferite e a riallacciare dei rapporti. Intanto seguiamolo, perché non si ferma in Argentina ma raggiunge anche il Cile.
È lui che sceglie di andare in Cile perché voleva fondare case salesiane anche lì. E preferì andare via terra con una carovana e quindi attraversare le Ande a cavallo. Cadde, si ruppe due costole, un contadino ne ebbe compassione e lo curò alla meglio, e in Cile fondò varie missioni. Poi tornò in Italia per la morte di Don Bosco nel 1888 e portò con sé, con coraggio, perché era un'impresa non facile a quei tempi, una bambina della Terra del Fuoco, che baciò la mano di Don Bosco, fredda appena per la morte che era sopravvenuta. Poi ripartì di nuovo portando eccellenti missionari con sé, con cui fondò un ospedale e una rete di opere meravigliose che stupiscono ancora per la loro grandezza. I salesiani hanno avuto sempre delle grandi costruzioni e tuttora le hanno, perché gli oratori sono sempre pieni di ragazzi. fondò casa in Perù, in Brasile, era vicario generale della congregazione e quindi doveva assolutamente interessarsi anche di questo. Però naturalmente queste attività comportavano delle spese enormi, alle quali non sempre poteva far fronte. Una volta aveva bisogno di 12.000 pesos, dove andarli a trovare? Allora si ricordò di questi suoi amici che aveva conosciuto quando frequentava il borgo di San Nicolás e si presentò a una famiglia dove vivevano due fratelli, i quali avevano già pensato allora a venire e avevano deciso di diventare salesiani. Il suo contagio era forte. La famiglia si stupì, due sacerdoti, ma almeno uno rimanga a casa, si sposi, così continua un po' il nome di famiglia. E fecero venire nel frattempo una ragazza dell'Italia. Uno di questi due fratelli si sposò con questa ragazza venuta dall'Italia, l'altro invece si fece salesiano, andò da Don Cagliero e portò con sé 12.000 dollari, quindi aveva trovato i soldi per compiere una costruzione che aveva cominciato. Fondò una scuola agricola, l'oratorio, per la cui inaugurazione organizzò da Buenos Aires tre treni speciali, in uno dei quali presupposto anche il Presidente della Repubblica. Gli fu chiesto di interessarsi dei bambini abbandonati, delle donne sole, in pericolo di compromettere la loro onestà. Accettò tutto e fondò una casa sulle Ande dove visse una bambina, Laura Vicuña, per la quale è in corso una via di beatificazione.
Davvero instancabile, Monsignor Cagliero, che, come abbiamo visto, ha fondato e ha visitato tante missioni in varie parti del mondo. Intanto in Argentina il suo nome diventa sempre più popolare e sempre più amato.
E sì, un giorno fu invitato a lavorare nella Pampa Argentina, questo territorio immenso, desolato. Trovò soltanto 4 villaggi e là anche cominciò questa sua attività missionaria. Siccome, oltre ad essere missionario e religioso, aveva anche una forte capacità per la diplomazia e aveva molta familiarità anche con il presidente argentino Roca, con il quale aveva lavorato, e sapendo che l'Argentina aveva interrotto le relazioni diplomatiche con la Santa Sede, un giorno gli disse: «Senti, amico, è ora di aggiustare i cocci rotti». Allora il presidente riallacciò le relazioni diplomatiche con la Santa Sede.
Accennavamo prima proprio a questa capacità diplomatica che venne in qualche modo anche ufficializzata.
Certamente, soprattutto quando Pio X lo chiamò in Italia e lo fece visitatore di alcune diocesi italiane. La cosa riuscì così bene che nel 1907 il cardinale Merri del Val, che era segretario di Stato, lo chiamò presso di sé e gli chiese di accompagnarlo nelle repubbliche del Centro America per risolvere delle questioni delicate. E lavorò così bene che Merri del Val scrisse: «L'opera di Monsignor Cagliero sarebbe sufficiente per immortalare un papa». E un biografo sottolinea le parole del cardinale con queste espressioni.
A San José di Costa Rica non fu un diplomatico di corte. Aiutava i parroci a confessare, dettava missioni dove neanche i padri missionari osavano. Non basterebbe un libro per narrare le sue peripezie, i suoi viaggi per sentieri primordiali e su carrozze sgangherate. Che fatica per correggere certi difetti inveterati in certe curie dove i prelati erano duri e autoritari. E che dire dei governatori? Alcuni erano giunti al punto di nominare loro i vescovi. Il rappresentante del Vaticano, con tatto e pazienza inesauribile, riuscì a rimettere le cose a posto. E non si trattava di una sola repubblica, erano 6 e ognuna aveva problemi da far tremare.
San sacerdote missionario, vescovo, vicario apostolico, ma ci sono ancora delle tappe importanti della vita di Monsignor Caliero delle quali bisogna parlare.
Esattamente. Il 27 luglio del 15 arriva a lui un telegramma del cardinale Gasparri, perché si recasse a Roma, era stato nominato cardinale. Lui si trovava lontano, era scoppiata la guerra del 1915 e non sarebbe arrivato in tempo per il giorno del concistoro. Il Papa spostò la data del concistoro perché arrivasse lui in tempo a ricevere la famosa berretta cardinalizia. Una volta a Roma non scelse quello che gli fu offerto, cioè un appartamento privato, no, volle abitare con i suoi confratelli qui a Roma in via Marsala, perché voleva condividere con loro le abitudini della istituzione della congregazione fondata da Don Bosco. Non fu questa la fine della sua carriera, perché fu nominato vescovo di Frascati, una sede in cui nessuno voleva andare, perché c'erano anche là dei problemi molto grossi. Bene, per motivi di questa sua grande attività, il re Vittorio Emanuele III lo insignì del Gran Cordone dell'Ordine Mauriziano. Morì a 88 anni il 28 febbraio del 1926. Naturalmente, essendo cardinale e avendo lavorato per Propaganda Fide, inizialmente fu sepolto al Verano nella cappella che la congregazione di Propaganda Fide ha. Però era tanto l'amore che gli argentini avevano per lui e tanto l'amore conosciuto che lui aveva per l'Argentina, che le sue spoglie furono trasferite a Vienna nella chiesa che lui aveva costruito. Tornava così morto dove da vivo aveva compiuto tante meraviglie.
Si conclude così la vita di Don Giovanni Caliero. È molto originale questo racconto del sacerdote salesiano missionario che poi diventa anche vescovo, diplomatico, cardinale.
Che succede molto raramente, perché una volta che succede bene far conoscere questa realtà che si è verificata in lui.
Grazie Padre Egidio per averci raccontato la vita di Don Giovanni Caliero. L'appuntamento con lei è per il mese prossimo per conoscere la storia di un altro missionario.
Lo faremo con piacere, sperando di fare cosa gradita a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Gianni Bersanetti.